File numero 37, pagina 245. La lunga controrelazione del generale Roatta, datata a dicembre 1942, rispondeva dettagliatamente in 15 punti pieni di falsità, minimizzando la portata dei problemi, a cominciare dal numero degli internati e rimproverando il Vaticano per il suo intervento. Ho così messo in rilievo come molte delle lagnanze affacciate dal Vaticano siano destituite da qualsiasi fondamento. Alcuni inconvenienti si sono verificati, seppure in misura molto più modesta di quella riferita dalla Santa Sede, soltanto nelle prime affrettate fasi di funzionamento dei campi di concentramento, e cioè per ovvie difficoltà di sistemazione ed attrezzatura dei campi stessi. D'altronde, tutti i comandi preposti allo scopo avevano già provveduto, coi diversi accorgimenti surriferiti, alla graduale eliminazione degli inconvenienti, tanto che, al giungere dell'appunto della Santa Sede, è possibile affermare che gli stessi erano quasi totalmente eliminati per iniziativa dei comandi militari competenti, i quali non hanno mai avuto bisogno di suggerimenti e di interventi di estranei per quanto riguarda i doveri di umanità. Con tutta probabilità, le notizie raccolte e segnalate dalla Santa Sede provengono dalle autorità ecclesiastiche locali, che sono sovente assai ostili all'Italia, specie il vescovo di Veglia. Se così non è, non si può fare a meno di concludere che sarebbe stato assai meglio se dette autorità locali, anziché dipingere a tinte fosche le condizioni dei campi di concentramento, avessero indotto i fedeli a non affiancarsi ai partigiani, nemici giurati della civiltà e della religione, contribuendo così a rendere superflui o quantomeno a ridurre quei campi di concentramento di cui ora soltanto a cose fatte si occupano. Evidentemente, nonostante i documenti ecclesiastici fossero sempre molto blandi nel loro linguaggio, tanto da risultare addirittura non corrispondenti alla realtà, e nonostante che la Chiesa lubianese avesse dimostrato in molti modi spirito di collaborazione con le autorità italiane, il suo intervento a favore degli internati dava fastidio alle gerarchie militari. Il tono della risposta di Roatta è del genere: non disturbate il manovratore. D'altronde, che i contenuti minimizzanti della risposta di Roatta fossero sostanzialmente falsi, che non fosse vero che gli inconvenienti denunciati dal Vaticano fossero quasi totalmente eliminati, è dimostrato, come abbiamo visto, dal fatto che nei mesi successivi, gennaio, febbraio e marzo, tutti i campi di concentramento vivranno il loro peggior periodo, con il maggior numero di morti. Inoltre, proprio in quei mesi Roatta continuava in maniera forsennata la sua politica di internamento, come dimostrano le tante richieste di costituzione in tempi brevissimi di nuovi campi di concentramento attendati, per quanto riguarda le doti di umanità dei comandi militari competenti citate da Roatta. I molteplici documenti pubblicati in questo libro danno ai lettori la possibilità di valutarle. Come abbiamo già avuto occasione di dire, molti parroci delle zone di confine e dei territori occupati avevano organizzato comitati di assistenza che furono osteggiati dalle autorità, che temevano che si configurassero come una manifestazione di solidarietà e di adesione con il movimento partigiano. Ma c'erano anche altre preoccupazioni, più sembrerebbe d'immagine, legate alla propaganda. Nel giugno del 1943, per esempio, il sottosegretario del Ministero della Guerra, Sorice, ordinava che il vescovo di Gorizia sospendesse l'invio di viveri al campo di concentramento di Visco, in quanto il continuo invio di viveri può dar luogo ad errate opinioni da parte degli elementi slavi della Venezia Giulia circa il trattamento alimentare che viene usato agli internati civili dalle autorità militari e da conseguenti ripercussioni a noi sfavorevoli. In febbraio-marzo 1943, il nunzio apostolico in Italia, Monsignor Borgoncini Duca, fece un'altra visita a tutti i campi, compreso quello di Gonars. In questa occasione il nunzio apostolico fu anche latore di un contributo in denaro per gli internati elargito dal Papa, come gli aveva annunciato Monsignor Montini, il futuro Paolo VI, in una lettera dell'8 febbraio 1943. Di queste visite di Borgoncini Duca al campo di Gonars c'è memoria di alcune testimonianze, da cui sembra che non fosse accolto bene da tutti gli internati. Diario di Frank Ljubitsch. Martedì 11 agosto 1942. Oggi abbiamo avuto un'altra visita, il nunzio apostolico, benediva gli ammalati. Un ammalato ha benedetto lui. L'ex internato Tine Bradesco. Il giorno dell'arrivo al campo del nunzio apostolico, dopo l'appello del mattino, rimanemmo in fila fino alle 13. L'attesa fu lunga. Poi finalmente arrivò, impartì la benedizione e tutto finì. Don Valerio de Manins, cappellano del campo. Io mi recai due volte dal Papa Pio XII affinché intervenisse presso lo Stato Maggiore per ottenere la distribuzione di razioni supplementari. Venne inviato in visita il nunzio ispettore dei campi, il cardinale Borgoncini Duca. Ma gli internati gridarono alla volta del nunzio. Io dissi: «Provi a pensare, Eminenza, qual è il motivo? Le cose qui non vanno bene». Oltre a Monsignor Borgoncini Duca, nei campi ci furono altre visite da parte di prelati che hanno lasciato delle relazioni molto utili per la ricostruzione delle condizioni di vita nel campo, che venivano sostanzialmente confermate come molto difficili. L'unica voce dissonante è quella del primo cappellano militare capo, Monsignor Ivo Bottacci, del Comando Superiore FFAA. Slovenia-Dalmazia, seconda armata, che nel gennaio del 1943 visitò tutti i campi militari. Per dare un'idea di come si espresse, basti citare un passo a proposito del campo di Gonars. Nel tardo pomeriggio, da Grado passiamo a Gonars, Udine, e visitiamo quel vasto campo di internati divisi in due zone, una dei repressivi e l'altra protettivi. Il campo è diviso in due sezioni con vasti baraccamenti in entrambi. Nelle camerate vi sono stufe e luce elettrica. I pagliericci sono posati su castelli di legno a due posti e dotati di sufficienti coperte fornite dal comando del campo, oltre a quelle che hanno in proprio gli internati. Vi è abbondanza di acqua, bagni e doccia, ambulatori, infermiere ed un reparto esclusivamente per i vecchi, i quali vengono visitati due volte al giorno e ricevono un trattamento speciale sia per il vitto sia per assistenza, specie notturna. Tutti possono cambiarsi del vestito che possono avere di loro proprietà o possono ricevere dal campo. Quanto al vitto, hanno normalmente due minestre di riso o pasta con razione di formaggio. Il giovedì e alla domenica brodo e razione di carne. Tutti sopra i 50 anni hanno 400 grammi di pane. Le mamme hanno 350. Gli uomini che non lavorano hanno 200 grammi. Coloro poi che lavorano hanno doppia razione di tutto. Funziona un padiglione per la maternità ed infanzia, con trattamento particolarissimo e corredini per bambini offerti dai fasci femminili della zona. È inoltre organizzato un laboratorio per gli uomini ed una sartoria per le donne. Entrambi attendono alle necessità del campo. Dall'insieme poteri concludere che la grande maggioranza, se non fosse privata della libertà, starebbe meglio qui al campo che alla propria casa. Ma nonostante tutte queste cure, umanamente solerti, non mancano i soliti piagnoni, specie nel campo dei protettivi, i quali in modo particolare perseguitano i due ottimi cappellani. De Manins così si espresse: Dopo tutto quello che per loro si fa, non finiscono di lamentarsi, e sempre con cappellani, tanto che ci stancheremo di far loro del bene. Il colonnello, comandante del campo, come gli altri ufficiali, giorno e notte vivono in permanenza nel campo con gli internati. In questa relazione Bottacci descrive una situazione simile anche per tutti gli altri campi, Arbe compresa. Sarebbe facile fare del sarcasmo sul suo contenuto, che è opposto a tutte le altre testimonianze, poiché il periodo a cui si riferisce questa relazione è più o meno lo stesso, per esempio, della citata relazione dei carabinieri di Udine, oltre che delle lettere della Commissione Provinciale di Censura. Certi suoi commenti, privi di qualsiasi pietas, ci fanno pensare, anche che il suo approccio emotivo con gli internati fosse condizionato da pregiudizi e da una scarsa carica umana. Si potrebbe pensare che Monsignor Bottacci sia rimasto negli uffici, accontentandosi delle informazioni del comandante, senza andare a verificare di persona le condizioni di vita degli internati, come aveva fatto invece il sacerdote salesiano padre Tomek nel febbraio del 1943. Riguardo a questa ipotesi c'è una conferma dai ricordi del professor Cordaro. Nell'infermeria se la passavano bene e l'ordinamento che era stato istituito da Ljubic aveva fatto funzionare perfettamente tutto il servizio. Il vitto era buono e ciascuna infermeria disponeva di un letto, mentre nelle baracche c'erano i castelli a due piani e la presenza di tanta gente. In più ogni settimana ricevevano un pacco da casa e quindi non avevano problemi. Quelle che stavano meglio erano le nostre infermiere e le ragazze della baracca 19, che erano tutte belle ragazze studentesse che anche loro ricevevano i pacchi. Meno brillante era la situazione delle altre, che si dovevano contentare del vitto del campo, che tuttavia era sufficiente a mantenere in vita. Tutte le volte che veniva qualche visita ufficiale, il comandante l'accompagnava prima dell'infermeria e poi alla baracca 19, e i visitatori, alti ufficiali, per il controllo della Convenzione di Ginevra, eccetera, si accertavano che presso di noi non c'erano persone deperite e che il trattamento era buono. In modo particolare d'estate i visitatori potevano ammirare le ragazze della baracca 19 che in costume da bagno prendevano il sole. Probabilmente Monsignor Bottacci rimase nella zona del comando e dell'infermeria. Bisogna ricordare tuttavia che relazioni come quella di Monsignor Bottacci vennero usate nel dopoguerra dal governo italiano per la difesa dalle accuse jugoslave dei generali e gerarchi accusati di crimini di guerra. Dopo 25 luglio, dal momento che, come abbiamo visto, i provvedimenti di liberazione non riguardavano gli internati sloveni e croati e delle altre nazionalità della Jugoslavia, il Vaticano rinnovò anche presso il governo Badoglio, attraverso il delegato apostolico a Washington, Cicognani, la richiesta di miglioramento delle condizioni di vita nei campi per i circa 100.000 jugoslavi internati in Italia. L'11 agosto Monsignor Tardini annotava sconsolato. Parecchie volte la Santa Sede ha raccomandato al governo italiano la clemenza nella Dalmazia e nella Croazia occupata dalle truppe italiane. La Santa Sede si interessò per i prigionieri civili, per gli internati, per il clero, eccetera. Nulla o quasi si ottenne. Ora bisognerebbe preparare una nuova nota chiara, serena, riassuntiva, per rinnovare le raccomandazioni e insistere sulle domande prima non ascoltate. Il 25 agosto il cardinale Maglioni scriveva al delegato apostolico a Londra, Godfrey: «Vostra Eccellenza Reverendissima, voglio comunicare governo jugoslavo che governo italiano sta disponendo smobilitazione dei campi internati croati e sloveni in seguito interessamento Santa Sede». In realtà il cardinale Maglioni peccava di ottimismo. A 2 settimane dall'armistizio, il governo Badoglio non stava affatto smobilitando i campi di concentramento per civili jugoslavi, che anzi erano stati specificatamente esclusi dai provvedimenti di liberazione. La smobilitazione sarebbe avvenuta soltanto dopo l'8 settembre, con la capitolazione dell'esercito italiano. Fine del file numero 37, pagina 250.